rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Buongiorno a tutti e a tutti, ben trovate sugli 87.9 della modulazione di frequenza per Radio Onda Rossa. Quindi quello che vogliamo fare è cercare di fare una panoramica generale sulla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori nei beni culturali, e abbiamo cominciato proprio con un pezzo di Ivan Graziani, 1977. Che avrebbe voluto Ivan Graziani? Avrebbe voluto rubare la Mona Lisa e riportarla in Italia per poterla vedere e toccare. Oggi ci verrebbe da chiedere al nostro caro Ivan, ma riportarla dove? In un museo dove magari qualcuno la potrebbe imbrattare con sugo di pomodoro, perché tanto non c'è nessuno che sorveglia l'opera, nessun personale di sala che se ne occupi, neanche un misero cicalino.
Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora la bocca.
Sono circa 830.000 le persone che lavorano negli oltre 4.900 tra musei e siti archeologici. Parliamo di educatori museali, guide, archeologi, postazioni di biglietteria, personale di sala, addetti agli shop all'interno delle strutture, librerie, addetti alle pulizie. Spesso sono giovani con alti livelli di istruzione e che parlano più lingue, con contratti precari e stipendi che raramente superano i 1.100 euro al mese. Gli educatori, le guide, lavorano quasi tutte come liberi professionisti e non hanno nessuna prospettiva di essere assunti. I contratti possono essere a somministrazione, quindi a chiamata, determinati, e veramente ci sono anche molti indeterminati. Ma ci sono anche qui delle situazioni paradossali, come per esempio le lavoratrici e i lavoratori delle scuderie del Quirinale lavorano con contratto sì indeterminato, ma determinato all'attività del museo. Da dopo la pandemia l'attività del museo è stata di 2 mostre l'anno, ovvero 6 mesi di lavoro all'anno. e le lavoratrici e i lavoratori non possono usufruire né del sussidio di disoccupazione né della cassa integrazione.
E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Del 90% dei lavoratori e delle lavoratrici è esternalizzato, cioè ha un contratto con le ditte appaltatrici, e quasi tutti i contratti non sono un contratto nazionale multiservizi, cioè contratti che prende diverse categorie, dal giardiniere al servizio di pulizia, ristorazione, e che quasi tutte le aziende adottano perché è quello che costa di meno. Ma neanche il contratto di Federculture, che poi sarebbe quello più vicino al tipo di lavoro svolto, ma non garantisce continuità nelle gare d'appalto. Insomma, non c'è un contratto, diciamo, fatto apposta per questa categoria dei beni culturali, e anche perché purtroppo manca all'appello il riconoscimento formale di alcune figure professionali, come quella della guardia sala e dell'addetta all'accoglienza, che ricordiamo sono figure fondamentali all'interno dei musei, ma che per il tipo di contratto appunto che dicevamo di multiservizi finiscono nel calderone generale dell'operaio, e che quindi svolgono una mansione ma che non rientra nella figura professionale del contratto sottoscritto. Poi altro grande problema è il problema di quei musei che sono portati avanti da volontari e tironcinanti, e non parliamo dei musei, privati. Facciamo un po' di esempi. Per esempio il Museo di Senigallia, dove il direttore svolge il suo lavoro a titolo gratuito. In provincia di Salerno, attraverso un bando, si cercano restauratori che lavorano gratis. Nonostante le numerose proteste, anche da parte del sindaco, il bando non è stato rimosso e il ministero non interviene. La grande criticità probabilmente che riscontriamo è quello all'interno dei musei civici in generale. In particolare abbiamo visto, per esempio, c'è questo della Valle dell'Iri, che ha fatto un avviso pubblico per un direttore scientifico in pensione senza requisiti e a titolo gratuito. E diciamo che quella dei musei civici alla fine è una realtà un po' particolare, perché se, soprattutto i musei civici di piccolissimi comuni, è difficile portarli avanti con un sistema dove ci sono dei veri e propri lavoratori, perché appunto non hanno sovvenzioni, e quelli che hanno sono veramente piccoli. Andremo poi più tardi a sentire le proteste che ci stanno a Napoli proprio per questo cambiamento, nel senso che alcuni musei civici vorrebbero essere riuniti sotto un'unica fondazione, e quindi l'intervento di un privato. Poi più tardi li ascolteremo, perché proprio oggi avranno un presidio alle ore 18, perché praticamente il museo come quello del Maschiangioino, col Castello dell'Ovo, il cimitero delle Fontanelle, appunto ci sarà questo bando, e si passerà appunto a un diritto privato che gestisce, che gestirà questi siti. E quindi sì, questo che cosa significa? Introdurre un biglietto laddove non c'era, o una maggiorazione laddove il biglietto d'ingresso invece era presente. Comunque c'è una petizione in atto, loro stanno protestando.
Poi ne parleremo, perché parliamo dell'associazione che si chiama Mi Riconosci, che quest'oggi ha la due giorni a Napoli. E c'è la due giorni nazionale, fa un'assemblea nazionale a Napoli all'ex OPG, l'andremo poi a sentire nel corso della mattinata. Allora io partirei proprio da questo, nel senso, la notizia di cronaca di qualche giorno fa erano due. Una, vabbè, abbiamo detto questa questione di azioni che vengono fatte politiche nei confronti dei musei, eccetera, per attirare l'attenzione evidentemente su quello che è anche un bene evidentemente collettivo più protetto, perché c'era il vetro, di quanto può essere un bene ambientale, comunque una collettività. Dall'altra, la notizia degli Uffizi che risponde al nuovo ministro, neo ministro, il direttore degli Uffizi che risponde al neo ministro San Giuliano, il nuovo ministro della cultura, che dice: noi non possiamo aprire, la diatriba era sull'apertura o no durante il weekend nel ponte, mi sembra quello del primo novembre, del 30 ottobre, del primo novembre, non abbiamo il personale. E allora, io volevo, insomma, volevamo un po' con voi fare un po' un punto della situazione su questo, innanzitutto sulla questione personale, cioè se realmente, come è già stato detto in questa introduzione, evidentemente il personale manca, su un tema qual è quello dei beni culturali che prevede dei fatturati enormi. Cioè, noi stiamo parlando di un paese qual è l'Italia che mette a profitto, diciamo così, con milioni di turisti che vengono nel nostro paese, mette a profitto beni di qualsiasi tipo, da quelli museali a quelli archeologici e via dicendo, no? Quindi la questione che io un po' volevo capire con voi innanzitutto è, iniziamo insomma dalle vostre dette esperienze di lavoro, per capire nella cultura, diciamo così, che poi diciamo la cultura, comunque nei beni culturali come si lavora, se nel corso degli comunque la cuffia non gli serve, se non tanto se non c'è il coso le telefonate, comunque nel corso degli anni come è cambiata questa questione, e se realmente ci sono che cosa a livello di carenze del mondo del lavoro, abbiamo detto che insomma prima veniva letto il fatto che si chiede addirittura di lavorare a livello di volontariato, e poi andremo a parlare anche del concorso che è stato fatto da poco, per insomma, a cui hanno partecipato migliaia di persone, e che fine ha fatto e come che succede nei beni culturali. Ecco,
appena uscito il concorso,
appena uscito
due giorni fa.
No, c'è stato quello vecchio, no, due giorni fa?
Sì, due giorni fa.
Il nuovo, è uscito uno nuovo.
Il precedente è stato nel 2016. Il precedente ancora è stato nel 2008, il precedente ancora nel 99. Cioè, noi abbiamo un'intera generazione di più giovani, sono ancora in corso, ma insomma chi come me ha superato, diciamo, i 40, perché insomma quando si parla di precariato si pensa ai trentenni, però insomma il precariato dei beni culturali va fra i 30 e i 50.
Io sono stato assunto a tempo indeterminato a 48 anni, ecco. Quindi cosa lo penso per dire?
Assolutamente, insomma o sei assunti a tempo indeterminato in società private, come nel mio caso. Diciamo, sono un'intera generazione in quattro concorsi in 23 anni, insomma è una vita, con chiaramente sempre pochi posti, insomma l'ultimo concorso finalmente si assumono tanti archivisti e biblioteche, perché ricordiamolo che gli archivi e le biblioteche in Italia sono praticamente senza personale, ma soprattutto senza personale funzionario. Hanno dei dirigenti, perché le nomine dei dirigenti sono, diciamo, in ambito ministeriale, ma anche quei dirigenti ci sono facenti funzione, e quindi diciamo, di questi 500 posti circa, diciamo, la metà sono riservati a bibliotecari e archivisti, ma poi quando parliamo di archeologi e storici dell'arte sono 20 archeologi e 35 storici dell'arte. Precedente concorso 90 archeologi, era un po' di più, 40 storici dell'arte. Poi c'è questa come dire una exit strategy, no, di poi di assumere di solito gli idonei, perché ovviamente mancano più personale, soprattutto nell'ambito funzionario, di quanto i posti vengano messi a concorso, e quindi insomma poi alla fine si procede per scorrimento delle graduatorie, perché vedremo cosa succederà questa volta, perché questi sono credo legati al PNRR, quindi insomma se ci sarà un'estensione. Però considerate che l'età media dei funzionari del Ministero dei Beni Culturali è come la scuola, si aggira fra i 55 e intorno ai 55-60 anni, quindi diciamo in un giro di 5-6 anni ci sarà l'emorragia totale. Già manca il personale. Io sono un educatore museale sono questa chimera che
vuol dire essere un educatore museale?
Ma l'educazione museale è fare proprio una brevissima storia, sì. Diciamo, nasce veramente nel secondo dopoguerra, chiaramente prima nei paesi di lingua anglosassone, quindi nei musei statunitensi, Regno Unito, insomma fuori Italia, ma anche in Italia delle pioniere, diciamo, direttrice di musei, pioniere, come è stata, diciamo, la famosa e la importantissima Palma Bugarelli, a Galleria Nazionale d'Arte Moderna, hanno, diciamo, introdotto, diciamo, in maniera come possiamo dire, in maniera informale, la figura dell'educatore, che poi si è venuta strutturata si è venuta a strutturare soltanto tra gli anni 90 e inizio 2000, ma ancora non è riconosciuta, perché se andiamo a vedere il concorso al ministero, ancora una volta si parla di storici dell'arte, di archeologi, di archivisti, bibliotecari, ma non si parla di educatori museali. L'ultimo precedente concorso c'erano anche i restauratori e i comunicatori, cioè è stata formalizzata il funzionario comunicatore all'interno del museo, non è stato formalizzato, diciamo, il funzionario, ma non solo il funzionario, perché il funzionario è responsabile, ma diciamo, il dipartimento educativo di un museo si compone del responsabile, ma anche degli educatori che lavorano sul campo. Anzi, si auspicherebbe il superamento dell'idea del responsabile e l'idea che sia un dipartimento che lavora, diciamo,
insieme, ancora collettivamente.
E l'educatore museale che fa in pratica? È il mediatore, è colui che che media tra il museo, le sue opere, la sua storia e il visitatore. Quindi è colui che racconta il museo.
Quello che era una sorta di guida, diciamo così.
Attenzione.
Io, guarda, sono profana di tutto ciò, quindi attenzione, io fungo proprio da...
In Italia è stata diciamo, configurata, diciamo, a partire dagli anni 70, 60, 70, se non mi sbaglio, potrei sbagliarmi, la figura della guida turistica, dell'accompagnatore della guida turistica. Era un'abilitazione che si otteneva in base provinciale.
Però
considerate che l'accesso al concorso di abilitazione prevedeva il diploma superiore, il diploma di maturità. Chiaramente la maggior parte delle guide turistiche degli ultimi 20 anni sono archeologi, storici dell'arte, architetti e laureati nei beni culturali. Quindi, però c'è ancora una vecchia
generazione. Anche diverse lingue, perché
anche laureati in lingue, anche perché per ottenere abilitazione bisogna per forza sapere. Diciamo, abilitarsi in una lingua, una o più lingue. Però la guida turistica è afferente al turismo. L'educazione museale è una funzione interna al museo, che, diciamo, cioè quello che si chiama il dipartimento educativo, che è preposta alla mediazione con da 0 a 99 anni, 0 a 100
certo,
anni, cioè scuole, adulti.
Come si diventa?
Non c'è un modo per diventare.
Nel senso, se comunque bisogna prendere una laurea.
Sì, diciamo che l'educazione museale è una disciplina interdisciplinare, scusatemi la ripetizione, cioè si pone fra una formazione specifica legata, diciamo, poi al campo in cui si lavora, diciamo, quindi l'archeologi, gli storici dell'arte, ma anche gli studiosi di scienza, perché ci sono i musei di scienza, ci sono i musei di storia, i musei di etnoantropologia. Quindi, diciamo, si preferirebbe che, diciamo, che l'educatore che lavora in un determinato campo avesse quel tipo di indirizzo, più una importante conoscenza della psicopedagogia. Infatti oggi come si diventa? Oggi, diciamo, gli unici corsi attivati sono corsi post laurea, spesso attivati dalle facoltà di scienze della formazione e beni culturali, diciamo, quindi interdisciplinare, ma anche molte accademie di belle arti negli ultimi anni hanno attivato corsi di specializzazione. Però parliamo di post laurea, non esiste un percorso universitario che forma l'educatore, anche perché l'educatore oggi non è riconosciuto. Quindi, diciamo, c'è il problema del non riconoscimento dell'educatore museale come figura museale.
E quindi tu come lavori a partita IVA?
Io sono dipendente di una società, diciamo, di servizi museali, perché c'è un altro problema: l'educazione museale, ne parlavamo prima, insomma, i servizi museali sono esternalizzati, soprattutto quando si tratta di grandi musei, perché per i piccoli musei c'è, diciamo, un altro discorso. Poi in Italia, diciamo, il sistema museale è molto frammentato, prevede musei nazionali, musei civici, musei regionali, musei, diciamo, quindi, diciamo, si passa dal museo della civiltà contadina, al paese di 5.000 abitanti, al parco archeologico del Colosseo, al parco archeologico di Pompei, agli Uffizi, che fanno 7 milioni, 5 milioni di visitatori. È un servizio esternalizzato dalla legge Ronchey, inizio anni 90, quando si istituivano in Italia i servizi museali, l'educazione museale viene inserita nei servizi museali. Quindi da quel momento un po' la legge Ronchey non citava l'educazione museale, non includeva, però nel corso poi degli anni 90 è diventato un servizio museale, perché tutti i grandi musei che potevano fare dei bandi di affidamento diretto o indiretto d'appalto dell'educazione museale lo affidavano in appalto, tanto che molte società hanno sia l'educazione museale sia la gestione della biglietteria, degli accessi e del servizio di sala. Quindi insomma è un problema, perché la maggior parte nei piccoli musei sono chiamati a partita IVA, ma anche a volte i direttori sono a partita IVA nei piccoli musei, quindi non c'è neanche la possibilità di fare un bando. I grandi musei italiani hanno attraverso un bando hanno affidato, però c'è da dire, è da poco uscito il bando di affidamento dei servizi del Colosseo, e ai bando dei servizi del Colosseo non è stata inclusa la didattica. Quindi al momento il bando che è uscito e che è stato chiuso da poco è solo sui servizi di accoglienza, di servizio al pubblico e di biglietteria. Quindi il più grande complesso museale italiano per numero di visitatori, cioè il Parco Archeologico del Colosseo, al momento non sa cosa farà della didattica.
Questo perché viene sempre da profana esternalizzato nell'esternalizzazione comunque al concetto sempre di guida, immagino, cioè legato esclusivamente al turismo?
No, perché nel Colosseo oggi escono anche le guide turistiche. Che le guide turistiche
vengono
le guide turistiche
esclusivamente
di solito le guide turistiche lavorano con agenzie esterne, no? E lavorano con società che poi infatti lavorano soprattutto in lingua, è difficile che lavorino in italiano. Ci sono anche le guide turistiche che lavorano in italiano, non c'è, però in grossi in città dove il turismo è preponderante come Venezia, Firenze e Roma soprattutto lavorano, però lavorano esterne. All'interno c'è un servizio didattico che offre delle visite fisse, dipende dal museo, per esempio gli Uffizi le visite fisse esistono solo, se mi sbaglio, a fine settimana, o recentemente sono state messe in discussione, quindi dipende un po' da come il direttore del museo decide di impostare. E poi chiaramente la società che si occupa del servizio didattico si occupa poi di organizzare le visite con le scuole, ma anche i laboratori, perché quando parliamo di didattica non dobbiamo pensare solo alla visita dove c'è la trasmissione di sapere, la trasmissione di nozioni. L'educazione didattica è molto complessa, che si rivolge anche a pubblici problematiche, ad esempio ora è molto importante, si è capito che è molto importante il ruolo della memoria, dello stimare la memoria, per esempio per i malati di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, ed ora molti dipartimenti organizzano specifiche visite per i malati di Alzheimer che vanno a stimolare il processo di memoria e per poter limitare i danni della malattia. I servizi didattici offrono anche i laboratori e le scuole, perché chiaramente quando si affronta un percorso di visita con un bambino di 6 anni è differente con una persona adulta.
L'adulta, certo.
Allora, quello infatti che ci sembra più assurdo è proprio la figura dell'educatore museale, dovrebbe essere un organico interno al museo stesso, è come se uno, ci fosse la scuola con gli insegnanti che stanno a partita IVA, è la stessa discorso. Vabbè, però questo purtroppo dovrebbero essere dei cambiamenti difficili da attuare, però era tanto per inquadrarvi la figura fondamentale di queste
lavoratori. È essenziale, nel senso che è giusto che qualsiasi dipartimento, almeno così anche da esterna, che ovviamente non ci si può neanche preparare su tutto lo scibile mondiale o italiano, ma neanche romano, ma neanche di quartiere, su tutto quello che Roma possiede, no? Immagino. Quindi se lavori a Tivoli è giusto che hai una preparazione,
sì, su competenze
lavori
di territorio,
al Colosseo, anche perché per questo lavoro che diceva anche che si diceva anche prima in studio, è ovvio che la preparazione è una cosa che di formazione, che in Italia per esempio non c'è mai un concetto di formazione continua, no? Per cui non si è difficile, perché se tu non c'hai un dipendente che sta lì e che conosce anche come il museo cambia e via dicendo, è anche difficile poi fare una formazione continua, no? Parallela all'evolversi dei cambiamenti sociali, del museo, del pubblico e via dicendo. Scusami, vai.
No, vabbè, proprio perché abbiamo aperto il problema del Colosseo, parliamo di problema, nel senso che poi la gara che si sta effettuando, che si è appena conclusa, hanno appena consegnato le buste, è proprio la gara delle gare, nel senso che la prima gara d'appalto fondamentale da dopo la pandemia, e che va a toccare quindi una serie di problematiche. In primo fa tutto è lo spezzettamento che c'è stato all'interno di questa gara, nel senso che hanno preso in esame soltanto degli aspetti delle Dio non mi viene la parola, vabbè, delle persone, del personale che è all'interno.
Certo. Hanno spezzettato, è molto chiaro, hanno spezzettato.
Per esempio c'è la gara del Consip che ha preso in oggetto soltanto la biglietteria e il controllo accessi, quindi di tutto il resto non si sa che fine faranno questi lavoratori, come saranno gestiti, da quale strutture. Un buco così, che aspettiamo di sapere quello che...
Questo perché le persone, cioè nel senso ci sono delle persone che lavorano fisse al Colosseo ma che cambiano e vengono assunte di volta in volta dalla cooperativa o dalla società che prende l'appalto?
Oddio, diciamo che sono praticamente 20 anni che il Colosseo è gestito da un'unica società cooperativa e quindi adesso chiaramente è tutto da rifare, proprio perché c'è stato per 20 anni sempre la stessa struttura, che però gestiva organicamente tutte le diverse mansioni che c'erano all'interno del Colosseo, quindi parliamo del front office, parliamo delle audioguide, parliamo di tutto il personale, insomma, che ci lavora dentro. E infatti
quindi questa è la prima volta che fanno un bando così spezzettato.
Primo bando, esatto, e quello
ma
che
è stato fatto sempre dal ministero
dei beni culturali,
ma quello della Franceschini,
esatto. E quindi qual è il problema? Essendo questa la gara delle gare, da qui si potrebbero aprire numerosi scenari il cui esito non lo vediamo così positivo, anzi diciamo direttamente al ribasso. E, infatti le organizzazioni sindacali comunque stanno, non vi dico in sciopero, però insomma allertati davanti a questa situazione. Perché si è aggravato dal fatto che dai documenti di gara emerge che appunto che questa gara è stata concepita al ribasso, con solamente il 5% dell'importo destinato a postazioni di biglietteria, nella quale siano fisicamente impiegati i lavoratori, molti dei quali presenti sul servizio da lungo tempo in virtù delle proroghe concesse dall'attuale concessionario. E quindi quello che denunciano i sindacati è c'è una grande incertezza lavorativa, ma soprattutto un impoverimento culturale aggravato proprio da un silenzio che c'è dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo in merito al destino di tutti gli altri comparti, che appunto quelli che dicevamo che non sono inclusi in gara, come la didattica e il call center. E quindi denunciano appunto questa modalità di come si sta portando avanti questa gestione nei confronti dei lavoratori e che quindi appunto ancora non sanno che fine faranno. E loro concludono, i vari comunicati che abbiamo letto, ripetiamo, vengono sempre da Filcam CGL e dalla Fisascat CISL di Roma. E concludono dicendo che ritengono appunto che questa gara, che appunto loro potrebbero definirla come una gara pilota, una gara laboratorio, certo, che però potrebbe gettare le basi verso delle modalità di procedimento che sono preoccupanti, perché appunto quello che dicevamo prende in esame alcuni oggetti della gara escludendone altri. Quello che i sindacati definiscono con questo spezzettamento degli oggetti in gara è l'esempio calzante di come purtroppo in questo paese i beni culturali si identificano con il sistema dell'appalto. Ricordiamo che siamo tutti a 90% del personale dei beni culturali sta a regime d'appalto, è questo il grande problema. E quindi già stare sotto regime d'appalto procura non pochi scossoni già da parte sua, no? Ma il problema e il particolare del Colosseo è che questo tipo di gara è proprio un nuovo modo di ripensare al sistema delle gare d'appalto, appunto, che dicevamo è già allarmante, ma con questa gara probabilmente si cambieranno proprio gli esiti del mondo del lavoro verso una transizione che non sappiamo come andrà a finire. Fondamentalmente il problema è che mancano l'identità di questo settore, per le politiche di settore, cioè nel senso che all'interno dei beni culturali manca proprio la figura di questi lavoratori, come per esempio dicevamo, il lavoratore di sala, l'accoglienza non è, non è rappresentata, non è ben identificata all'interno dei, dei contratti del mondo del lavoro. Quindi questo che significa? Che se non è riconosciuta la figura
professionale,
chiaramente non ci sarà un contratto fatto apposta per loro.
Senti, ritorniamo un secondo ai contratti. Vai, sì, sì, se vuoi intervenire, intervieni, vai, vai.
Sì, volevo aggiungere che in effetti esisterebbe anche un contratto, perché bisogna dire che tutti i lavoratori che poi sono dipendenti delle società che si occupano, diciamo, dei servizi museali, solitamente hanno contratti che sono o il multiservizi o, meglio, il commercio. Però stiamo parlando di due contratti, diciamo. Questo anche è anche un po', è anche difeso dai sindacati confederali e non, perché comunque Franceschini nel periodo, diciamo, del suo
decennale ministero,
diciamo, ministero insomma, abbastanza lungo, ha approvato la clausola sociale, cioè che è vero che in caso di cambio appalto i lavoratori rimangono, diciamo, con tutte i se e i ma,
perché, infatti,
perché la società subentrante può fare tante cose, non è così diciamo automatico il passaggio, diciamo, il mantenimento dello stesso livello contrattuale. Però, diciamo, ci sarebbe il contratto Federculture, che questo caso devo dire anche il sindacato non ama, perché non ha la clausola sociale, però è il contratto che andrebbe fatto per i lavoratori della cultura,
nel senso che è quello che è più vicino come tipo di
contratto,
esatto, come tipo di contratto più vicino alla mansione che svolgono i lavoratori e le lavoratrici dei beni culturali. Però è l'unico contratto però il problema è che è un tipo di contratto che, appunto, in gara non ti garantisce il conseguimento. È questo il problema.
E rimane comunque un contratto, diceva lui, privato. Io vorrei un attimo ritornare alla figura
privato,
museale, perché prima tu hai detto noi abbiamo un contratto, molti hanno un contratto alla fine a tempo indeterminato, ma in realtà è un contratto a chiamata, perché se io lavoro vengo pagata, se non lavoro non vengo pagata. E ovviamente in un museo immagino che lavorare 12 mesi l'anno non sempre sia possibile, perché dovrai, immagino ci saranno dei momenti di chiusura per allestire le mostre, ci sarà la chiusura estiva, appunto il ponte, le domeniche, cioè saranno, no, tranne la domenica al mese gratis e via dicendo. Quindi questo vuol dire che una persona che lavora all'interno del museo è praticamente a cottimo.
Esatto.
Cioè lavora come si può, insomma, diciamo, se non a 17, 18, a 18 anni mettiamo, a 20, a 30, a 40 anni lavorare a cottimo. Cioè, com'è possibile? Vuol dire che le persone che lavorano all'interno del museo devono avere anche un altro lavoro. Cioè, anche perché non si prende la disoccupazione.
Non si prende la disoccupazione, oppure quantomeno una forma di ammortizzatori sociali, che potrebbe essere, appunto, una sorta di cassa integrazione.
Uno non lavora, perché comunque siete monocommittenti.
Già, è perché il problema è che noi tanto... il discorso del contratto a tempo indeterminato si è rivelata un'arma a doppio taglio,
certo,
perché se da una parte ti garantisce la continuità in fase di gara d'appalto, però nello stesso momento non puoi usufruire della disoccupazione o di altre forme di sussistenza.
Questo
al momento
è valso anche durante il Covid,
e questo, cioè, purtroppo
i musei, i musei vaticani, che non si capisce com'è, sono stati riaperti un giorno dopo vabbè,
è un altro stato.
No, figurati, infatti, comunque tutto il resto dei musei comunque sono rimasti chiusi per diversi mesi, quindi lavoratori e lavoratrici dei beni culturali non hanno preso neanche, cioè non è che Franceschini
generalmente si è potuto prendere soltanto una piccola CIS, cassa integrazione, chiamatela come volete, ma soltanto perché c'è stata una sospensione della mostra, ma non perché il museo non era attivo. È questo il problema.
Okay. È stata un'eccezionalità data dal Covid.
Esatto. E quindi, poi, proprio per tornare alla problematica del riconoscimento della figura professionale, qual è il fatto? Che noi lavoratori e lavoratrici nei beni culturali non rientriamo nel turismo, e quindi la cassa integrazione, cioè i fondi che sono stati stanziati esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori nel mondo del turismo, categoria nella quale noi non rientriamo.
Allora, io ringrazio anche l'altro ospite qui a Radio Onda Rossa, buongiorno, poi, insomma, continuiamo col discorso. tu che figura professionale sei? Parla vicino al microfono.
Buongiorno a tutte e tutti. Io sono un archeologo.
Oh, un archeologo.
Un archeologo,
quindi
sì.
Insomma, c'è cioè, la parte,
diciamo, che a differenza degli operatori didattici museali, esistiamo, siamo riconosciuti. E come si diceva prima, insomma, adesso è uscito questo nuovo bando per funzionari al Ministero della Cultura, quindi ci sono ben 20 posti in tutta Italia. Quindi io ho 40 anni e chiaramente ho davanti a me persone che hanno 10-15 anni in più di esperienza, e quindi inevitabilmente non dico impensabile, ma insomma sarà abbastanza complicato pensare di rientrare in quei 20, però come si diceva giustamente, ci sono le graduatorie che inevitabilmente verranno, ci sarà uno scorrimento, e quindi si spera, ecco, da questo punto di vista.
Allora, innanzitutto, tu però sei una partita IVA ad oggi.
Io sono, come tutti i lavoratori del settore beni culturali che non sono assunti nel pubblico, sono una partita IVA. Quindi sono, come si diceva prima, a cottimo. Oggi lavoro, domani non lo so. E lavoro 150 giorni l'anno, più o meno, diciamo, la media dei lavoratori a partita IVA archeologi. Noi ci occupiamo essenzialmente di questa disciplina che ormai da molti anni è la disciplina prevalente, cioè l'archeologia preventiva. Quindi interventi preventivi o interventi in corso d'opera su cantieri di edilizia privata, pubblica, che poi si concretizzano dopo la parte chiaramente di diagnostica preventiva, si concretizzano in scavi di emergenza all'interno della città.
Allora, scusami, perché qua questa cosa a me... Cioè, allora, tu sei una partita IVA singola, immagino che sei laureato, no? Per fare questa cosa.
Laureato, specializzato,
immagino ci sia una sorta di albo.
Studiato all'estero, insomma.
Va bene, diciamo che c'è una sorta di albo, immagino, di riconoscimento. Cioè, chi è allora, questa cosa? Per cui io ricevo, come funziona? Cioè, bisogna restaurare. O bisogna fare uno scavo. Pensiamo anche a questa cosa.
Gli archeologi non hanno un albo. Non c'è un albo.
Voi venite assunti da società private, però non venite assunti direttamente dai beni culturali.
No, qui c'è una grande contraddizione in questo settore, perché noi essenzialmente chi lavora a partita IVA come me lavora per una committenza privata, quindi è retribuito dalla committenza privata. La committenza privata però è il controllato, cioè tu vai a fare un lavoro di controllo sui cantieri per lo Stato, chiaramente non sei pagato dallo Stato, quindi tu rispondi allo Stato, ma sei pagato da quello che è il controllato. Quindi
nel
è
senso
una
che
situazione.
Una società fa dei lavori.
Esatto.
Fa dei lavori.
Quindi tu ti trovi
ti
ogni
a voi
giorno
a controllare la stessa società che vi paga praticamente.
Esatto. Quindi poi ti ritrovi in situazioni per cui devi accettare compensi sempre più a ribasso, perché comunque le società, per quanto abbiano per obbligo di legge il dovere di avere per qualsiasi intervento di scavo deve essere presente un archeologo, cioè se si fa un lavoro qua per mettere la fibra ottica ci deve essere un archeologo, diciamo gli archeologi, prima non ho concluso il discorso, non c'è un albo, però c'è un elenco che prevede una suddivisione in fasce, in tre fasce, quindi ci deve essere un archeologo ormai di prima o seconda fascia che controlli l'intervento. Va lì e chiaramente la società che fa il lavoro tu la controlli, ma è lei che ti paga, e quindi ti paga poco, oppure
nel
se può non ti chiama proprio
la società,
capito?
Per poter
infatti
la società per poter iniziare lo scavo per la fibra ottica ha l'obbligo di avere un archeologo. C'è qualcuno che controlla se ce l'ha o non ce l'ha? Immagino di no, perché siamo in Italia, e quindi insomma, è anche paradossale questa situazione.
Diciamo cioè, che io per la mia esperienza ormai decennale, io posso parlare su Roma, ci sono funzionari attenti e altri, che chiaramente non ne faccio una responsabilità a loro, perché la mancanza di organico all'interno del Ministero della Cultura è imbarazzante, e quindi in due persone non possono gestire non lo so, due municipi di Roma, che stiamo parlando di una zona gigantesca, gestire due municipi di Roma, e quindi come fai tu a sapere tutto il giorno quali sono gli interventi che si stanno facendo se non hai delle società che te lo dicono, se non hai degli archeologi che te lo dicono? Quindi è un rapporto molto, molto complesso, e chiaramente tu ti ritrovi ad avere tutta una serie di difficoltà che se fossi un dipendente pubblico non avresti. Diciamo che l'obiettivo di tutti noi è questo: entrare o nel ministero, o il caso di Roma è uno dei più fortunati, c'è anche una sovrintendenza comunale, e quindi abbiamo anche, diciamo, un'altra possibilità. Però prima si parlava di concorsi, l'ultimo concorso Comune di Roma con funzionario archeologo, sì, io l'ho fatto, era 2008,
2008,
esatto,
era funzionario storico dell'arte,
esatto,
parliamo
2008.
Di 14 anni fa,
insomma, e la sovrintendenza capitolina,
una città che campa su questo, cioè nel senso che Roma voglio dire, tranne tolto l'impiegatizio, campa insomma su, al di là del turismo, cioè perché non penso sia solo una questione turistica, cioè campa comunque, o comunque spende tanto tanti soldi per la questione archeologica, museale e via dicendo, insomma, cioè è un
questo è stato, insomma, possiamo dire che la il ministero sotto Franceschini è stato anche questo, cioè un continuo strizzare l'occhio al turismo, cioè in Italia avevamo una, forse anche obsoleto per certi aspetti, un po' impolverato, insomma polverosa, però avevamo un sistema di conservazione dei beni culturali che, diciamo, era il fiore all'occhiello in Europa, se non addirittura nel mondo, e chiaramente era un sistema diciamo abbastanza respingente. Magari noi che siamo una generazione un po' più grande, ricordiamo, insomma, io quando ero bambino, quindi sto parlando degli anni 80, ricordavo, diciamo, i musei erano spesso molto vuoti, però ora si è passati dalla conservazione, quasi, diciamo, dal privilegiare l'opera rispetto al visitatore, al suo esatto opposto. Oggi le performance dei musei si misurano sui visitatori,
su quanti visitatori
e questa polemica della domenica gratuita, no? che è stata posta, certo, dal ministro San Giuliano, pur essendo lontanissimo dall'ideologia e dal pensiero di San Giuliano, però sotto certi aspetti è corretta, perché, diciamo, non si vive solo di domeniche gratuite. Magari la gratuità
dovrebbe essere sempre
vabbè, questa è un'utopia, però è un problema proprio di mentalità dell'uomo comune, no? della casalinga di Voghera, vogliamo dire, che pensa che le sue tasse siano togliere al suo benessere personale e non dare alla comunità. Invece le tasse servirebbero per la comunità, aumentare la percentuale, diciamo, di tasse che finisce nella gestione e nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali, significherebbe anche avere musei gratuiti, ad esempio. Però, ad esempio, la gratuità è stata tolta per gli over 65, per le domeniche gratuite, dove oggi esiste solo la gratuità nei musei nazionali, nei musei statali, diciamo, quelli che del sistema museale nazionale sono direttamente dipendenti dal ministero, perché poi i musei civici e regionali possono adottare misure di, per esempio i musei civici di Roma permettono la gratuità ai cittadini romani, però c'è, cioè, la gratuità fino a 18 anni e poi finisce. E poi ci sono le domeniche, ma le domeniche libere e le domeniche gratuite creano solo confusione,
cioè centinaia di migliaia di persone che ovviamente...
certo, ma i primi tempi della, diciamo, nel 2000, quando sarà? 2014 forse, quando fu?
Sì, 2014
c'erano i musei che non riuscivano a gestire. Io mi ricordo, al tempo collaboravo con la Galleria Nazionale Arte Moderna e c'era una situazione folle di file. C'erano persone che venivano e dicevano: ma che c'è? Siamo in fila, ma dove si va? Cioè, e poi in Italia c'è questa idea che la gratuità deve essere, diciamo, l'abuso. La retorica, diciamo, dei grandi comunicatori del ministero di quel tempo, dicevano: ah, perché poi i visitatori ritornano. Io non ne sono convinto. Diciamo questa polemica sulla gratuita, la domenica gratuita del mese, secondo me chiaramente uno sfregio, diciamo, questo governo fa lo sfregio al governo precedente, no? Deve ribaltare da destra tutto ciò che faceva il governo sinistra, vabbè, diciamo di sinistra, centro-sinistra. Però, come dire, è uno dei problemi microscopici del patrimonio, del sistema, cioè, museale italiano e del patrimonio in Italia, della conservazione. Infatti, diciamo, come le varie le prime misure prese da questo governo sono solo misure propagandistiche, populiste, cioè abolire è giusto, insomma, se ne facciamo un'analisi profonda delle cause e delle ragioni. Però non è certo la prima risoluzione che si doveva fare nell'ambito dei beni culturali. Grazie.
Quello che poi infatti a proposito del discorso degli archeologi, no? Notiziona di questa settimana, il sito termale di San Casciano che è stato ritrovato, tutto lo sbandieramento di quanto è importante l'archeologia, della figura degli archeologi, a parte che andiamo a vedere che poi la denuncia stessa dei beni culturali è che manca all'appello il 40% dei lavoratori e quindi anche degli archeologi. E quindi quando poi ci stanno questi ritrovamenti eccezionali ci rendiamo conto poi di qual è la situazione reale, perché poi non ci dimentichiamo che la maggior parte degli scavi è stata portata avanti dal Ministero degli
è un gruppo di lavoro abbastanza ampio quello di San Casciano dei Bagni, perché chiaramente c'è la soprintendenza locale, quindi delle province, Grosseto, Siena e quant'altro, adesso non mi ricordo lì come sono accorpate le province,
e
c'è l'università degli stranieri di Siena sì. Con altre università sia straniere che italiane che collaborano a questo progetto, che è partito circa 2 anni fa, nel 2020, insomma, quindi è una cosa abbastanza impegnativa.
Del terreno da parte del comune, perché era un privato che deteneva, diciamo, la proprietà del terreno, sì, quindi il comune ha acquistato in quel caso anche per 10.000 euro, ho letto sui giornali, ora non so se
questo non lo so, però diciamo che quando si fanno questi interventi spesso si fanno ovviamente degli espropri su terreni privati.
Allora siamo in collegamento con Napoli, che ringrazio e saluto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, voi siete, insomma, il sito a cui fate riferimento è questo che si chiama Mi Riconosci, lo dico www.miriconosci.it, e siete operatori nell'ambito dei beni culturali. Che figure professionali racchiudete e perché avete deciso di riunirvi in un'associazione? State facendo la vostra assemblea nazionale, lo ricordiamo, a Napoli all'ex OPG.
Sì. Noi siamo un'associazione nazionale, appunto si chiamiamo Mi Riconosci, siamo lavoratori e lavoratrici nel mondo dei beni culturali e dal 2015 abbiamo deciso di istituire prima un movimento, un circolo, e poi è diventata associazione che appunto potesse proteggere e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici dei beni culturali, perché ne sentivamo fortemente la necessità da neo studenti, neo laureati, e per appunto dare dei diritti a tutti i lavoratori di questo settore che da troppo tempo si sentivano osteggiati, vessati e non messi a protagonisti del sistema culturale italiano, fortemente al collasso dal punto di vista del lavoro.
Che figure professionali racchiudete?
Sì, allora, siamo archeologi, storici dell'arte, antropologi, bibliotecari, tante figure diverse, però che tutte quante, guide turistiche, accompagnatori turistici, tutte figure che insieme fanno parte di questo settore che è appunto quello dei beni culturali, che a livello nazionale sembra che abbia un posto di primo piano, lo vediamo anche nelle narrazioni del Ministero dei Beni Culturali e tutto il resto, però poi effettivamente quando ci si va dalla parte dei lavoratori ci si rende conto delle difficoltà enormi che tutti i giorni noi viviamo. perché siamo appunto un settore tanto variegato che regge uno dei sistemi principali in Italia, che porta anche un forte apporto economico, che però dalla realtà dei lavoratori e delle lavoratrici la tutela è molto scarsa.
Quali sono gli ambiti, se vuoi intervenire, quali sono le, diciamo così, innanzitutto le rivendicazioni, e poi la cosa che io volevo chiedervi è, insomma, abbiamo parlato un po' in studio, uno dei maggiori problemi anche che c'è all'interno del mondo dei beni culturali, mi sembra di aver capito, oltre a quello della frammentazione delle figure professionali, di subappalti, di gestione, diciamo così, di contratti insomma, che non nazionali e via dicendo, anche quello proprio della carenza di personale.
Assolutamente, noi il nostro nome è Mi Riconosci, perché prima di tutto abbiamo cercato di creare un riconoscimento a livello nazionale delle nostre professioni, che sono diversificate, variegate, che però tutte insieme apportano lo stesso contributo fondamentale al sistema dei beni culturali, senza di noi che non si reggerebbe naturalmente. E le rivendicazioni sono molto semplici, prima di tutto sono nuove assunzioni nel pubblico, cioè il Ministero dei Beni Culturali al momento è al collasso, qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo bando per assumere 500 dispari unità all'interno del Ministero della Cultura, ma che comunque non basteranno a sopperire alla carenza radicale e massiccia che da diversi anni c'è all'interno del Ministero, poiché ci sono stati migliaia di pensionamenti negli ultimi anni e il sistema è veramente al collasso nel mondo del pubblico. Poi c'è il mondo del privato, perché sappiamo che da diversi anni, dalla legge Ronchey, il sistema dei beni culturali si regge sulle esternalizzazioni, cioè molte fondazioni, associazioni e il mondo dei privati supporta attraverso i subappalti la gestione del mondo dei beni culturali, musei, biblioteche, scavi archeologici, si reggono appunto su questi sistemi privati esterni, e le nostre rivendicazioni partono proprio da qui, perché è nel sistema del privato che ci sono la maggior parte delle difficoltà, poiché siamo spesso assunti con dei contratti precari, quasi mai a tempo indeterminato, e spesso vengono sfruttati dei volontari, cioè senza alcun tipo di riconoscimento economico, per poter aprire musei, per poter tenere aperte le biblioteche, per poter tenere aperti gli scavi archeologici, e a livello appunto di tutele e di corrispondenza economica del lavoro che noi affrontiamo e che reggiamo quotidianamente nel sistema del mondo dei beni culturali, non c'è nessun tipo di riconoscimento. Per questo nasce la nostra associazione e il nome di cui appunto ci freggiamo, Mi Riconosci.
Allora senti, quindi a proposito, noi abbiamo visto che voi avete seguito diverse lotte che ci sono in giro per l'Italia, e quello che ti volevamo chiedere è proprio a proposito del presidio che si svolgerà oggi, che cosa sta succedendo a Napoli nei musei civici?
Sì. Allora, proprio perché ormai da diversi anni nel mondo dei beni culturali, sia a livello centrale, statale, ma anche a livello comunale, sempre più spesso si fa ricorso a società esterne private, anche qui a Napoli, con la nuova amministrazione comunale, col sindaco Manfredi, si è deciso che diverse realtà che sono sempre state gratuite e fruibili al pubblico, al popolo napoletano, ma anche a chiunque venisse a Napoli, come Castel dell'Ovo, o oggi pomeriggio andremo a fare un presidio vicino al cimitero, davanti al cimitero delle Fontanelle. Il cimitero delle Fontanelle è diventato negli ultimi anni molto famoso anche a livello nazionale, l'abbiamo visto in TV, ai TG, in vari programmi culturali, che è un cimitero del popolo napoletano, dove vengono custodite le spoglie dei napoletani che nel corso dei secoli sono stati seppelliti all'interno di questa cava di tufo, che si trova appunto nel quartiere Sanità, che è uno dei quartieri più popolari, più noti della città di Napoli. Un cimitero, perché appunto un cimitero in quanto tale sempre è stato fruibile dall'Ottocento in poi e pubblico, adesso dal 27 ottobre con un'ordinanza comunale è stato deciso che debba essere affidato a una società privata esterna, e che quindi dalla primavera, quando verrà finita la sistemazione, perché attualmente il restauro è chiuso, non può essere visitato perché era necessaria una manutenzione, da quando verrà riaperto in primavera verrà fatta una bigliettazione, quindi per poter entrare in un cimitero pubblico e popolare della città, che è tuttora fortemente frequentato dal popolo napoletano, e sappiamo che il popolo, la parte popolare è quella che meno sarebbe avrebbe la possibilità appunto di pagare un biglietto. Dalla primavera, per entrare al cimitero delle Fontanelle, bisognerà pagare un biglietto, perché rientra sempre in questo sistema di privatizzazione, esternalizzazione dei servizi, e quindi lucrare su quello che è un bene pubblico e di tutti.
Perfetto, noi ricordiamo l'appuntamento per chi ci sta ascoltando da Napoli, cioè questo alle 18, presidio pubblico presso il cimitero delle Fontanelle contro appunto la privatizzazione del sito, e poi dalle ore 20 c'è un aperitivo presso l'ex OPG occupato.
Esatto,
e poi la serata,
alle 18 saremo davanti al cimitero delle Fontanelle, poi da lì ci sposteremo in corteo alla Piazza della Sanità, che è la piazza principale di questo quartiere appunto popolare nel cuore di Napoli, e lì faremo un momento pubblico aperto, chiunque vorrà intervenire è invitato a partecipare per proteggere e preservare questo bene pubblico della città di Napoli.
Perfetto, allora noi vi lasciamo all'Assemblea Nazionale, casomai se vi va ci possiamo risentire nei prossimi giorni per andare un po' anche a capire quali sono insomma le conclusioni di questa due giorni di Assemblea Nazionale, che sicuramente è un punto importante per lavoratori e lavoratrici, insomma, di vedersi e poi appunto fare rivendicazioni collettive. Ti ringraziamo.
Assolutamente. Grazie mille, grazie a te, buon proseguimento.
A voi, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, questo insomma quello che succede a Napoli. Manda un pezzo musicale e rientriamo in studio. Che mandiamo? Al prossimo mandiamo Caparezza?
Mandiamo Caparezza, sì.
Perfetto, anche qui si parla di arte, eh?
Prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo!
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo! Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo! Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo! Mica Van Gogh, tu sei pazzo! Mica Van Gogh!
Van Gogh! A 16 anni giro tra collezioni d'arte, tu 16 anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte, a 20 anni nel salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV, rimani in mutande, lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding, lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer, lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai, lui scommette su di sé, tu poker online, lui è saltato per avere incontrato cocaine, tu è saltato per avere pippato cocaine, lui ha senso e poesia, tu senza poesia, lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, un allarme si taglia l'orecchio, io ti sento parlare, sto per fare lo stesso.
Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo, avrò pietà di te perché
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh!
Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu sei pazzo.
funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo. C'è una novità ragazzo, tu non sei più sano, tu sei pazzo.
Sette e 9, Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Allora, fuori onda stavamo parlando per l'ennesima volta di un altro concorso. C'è stato anche nel 2019 quindi prima pandemia, poi c'è stato tutto il problema della pandemia, lo spostamento, lo facciamo qui, non lo facciamo qui, come lo facciamo e via dicendo. C'erano due livelli, cioè due tipologie di concorso. Quelli di funzionario, che come mi è stato spiegato erano interno al ministero, nel senso che veniva e poi c'erano quelli per gli addetti ai musei, giusto? Spiegatemi.
Allora sì, pre-Covid c'è stato il bando per questi famosi 1052 AFAB, che sembra una parolaccia ma in realtà sono assistenti alla fruizione, all'accoglienza e alla vigilanza, quindi essenzialmente fanno un po' di tutto e sarebbero quelli che un tempo magari potevano essere chiamati volgarmente, ma non si sa perché, custodi,
un assistente di sala.
Assistente di sala, esatto, un po' più nobile. E è un concorso che ha avuto una gestazione lunghissima. Dal 2019 si è concluso soltanto quest'estate. Sì, si è concluso prima dell'estate, verso marzo, aprile, insomma. Però pure lì poi per avere le graduatorie è stata lunga, perché ci è voluta l'estate e chiaramente ci sono state tutta una serie di complicazioni dovute al Covid, che hanno portato anche a vari cambiamenti sul bando, insomma, cose all'italiana. Comunque diciamo che i primi 1000 dovrebbero essere entrati a settembre. E da quello che io sapevo ne avrebbero presi altri 400 entro dicembre di quest'anno, ma non ho idea quale sia la situazione attuale. E comunque, chiacchierando qua e là, sembra che ci sia l'intenzione di far scorrere la graduatoria il più possibile. Siccome il concorso è stato un po' sui generis, credo che sia l'unico concorso nel quale tutti quelli che hanno partecipato all'orale sono diventati idonei. Nessuno è stato fatto fuori, respinto da questo concorso, tutti idonei. Quindi non lo so se verranno veramente presi tutti, però diciamo che 1500 persone, almeno 1500, 1600, forse 2000 verranno prese. È chiaro che dentro queste 2000 persone ci sono persone super istruite che magari dopo qualche anno potrebbero salire in qualche altra area o diventare funzionari, insomma possono chiaramente ambire a molto di più.
Se si facessero i concorsi interni.
Se si facessero, esatto, i concorsi interni.
Credo che da molti anni sia stata proprio abolita, non so, non sono a conoscenza di... Ci sono i concorsi interni dirigenziali, cioè si può partecipare stiamo parlando del livello...
Un altro livello completamente. Livello
ancora, insomma, è il livello più alto, e, però no, il problema è che molte volte i concorsi interni non ci sono, quindi diciamo sono persone iper specializzate con, insomma, diciamo scuole di specializzazione, dottorati, tanti anni di ricerca o di lavoro sul campo, che però hanno diciamo, come inquadramento professionale, hanno un inquadramento professionale diciamo di assistente di sala di, diciamo,
però lì okay. Poi dove interviene diciamo il trucco è che tu entri con quel ruolo però poi svolgi l'incarico superiore, però la paga è di quel ruolo, quindi certo. Tu fai il lavoro di funzionario, diciamo archeologo, funzionario archivista, bibliotecario, quello che è, però hai la paga di AFAB, quindi di assistente, che è tutto, l'AFAB fa tutto.
Come, infatti, come questa figura che, insomma, in varie, come si, insomma, no, collaborano oppure si intersecano queste figure, quindi dipendenti del Ministero con tutte i lavoratori e lavoratrici esterne?
Per mia esperienza molto poco. Diciamo, parliamo chiaramente di, però ogni museo è un microcosmo a sé, che diciamo è, so per esempio le colleghe degli Uffizi, anche gli Uffizi chiaramente ha i servizi diciamo in esternalizzati, però le colleghe degli Uffizi poiché hanno iniziato molte, sono colleghe anche molto molto grandi, ultra cinquantenni, non parliamo più di giovani,
certo.
Di under 40, no? Parliamo di over 50, e hanno avuto diciamo, avendo iniziato il loro apprendistato, diciamo il loro lavoro, io parlo dell'educazione museale prima delle esternalizzazioni, hanno sempre avuto un contatto diretto con i funzionari responsabili diciamo del settore, dell'indirizzo diciamo della, in questo caso della gestione dell'educazione, diciamo del dipartimento educativo. Altre situazioni invece no, diciamo non il funzionario responsabile ha solo il contatto con il responsabile della società che è in appalto e basta. Quindi diciamo l'interazione si avviene diciamo sul quotidiano, ma
cioè su anche, chi deve fare chi, ecco come mi chiedevo, no? Su che, cioè comunque stiamo parlando di 1500 persone che entreranno nelle
sì,
varie.
Sì, ma c'è anche la possibilità che si crei un doppio canale. Cioè è vero che molte di queste persone che sono iperspecializzate, di questi AFAV, vengono proprio impiegate in servizi che sono poi anche esternalizzati. Quindi diciamo si sta creando. In più tutto questo abbiamo dimenticato un altro attore di questa diciamo del sistema dei beni culturali, ALES.
Esatto.
Che è insomma è un altro attore, che è una società, per conoscenza, è una società di diritto privato, è una SPA, però è in house. Quindi, insomma,
del ministero.
Quindi è un ennesimo
che
attore.
Dà sempre lavoratori e lavoratrici, che fornisce.
C'è da dire che forse dopo la pandemia ci sarà anche, cioè, vediamo questo governo Franceschini nel suo decennale ministero stava anche ridiscutendo e ripensando diciamo, dal punto di vista diciamo della riflessione sui ruoli dei lavoratori nei musei post pandemia, si è anche diciamo incominciato un ragionamento differente diciamo forse sulla messa in discussione delle esternalizzazioni, però bisogna capire quali saranno gli attori di questa cioè sarà il ministero direttamente, se sarà la
sovrintendenza, saranno i comuni,
sarà la sua società in house, chi lo sa, e c'è da dire. Volevo fare una chiosa all'attivista mi riconosci,
sì.
Che abbiamo parlato poco, ma c'è anche un altro problema, il problema dei volontari.
Ah certo.
E parliamo di grosse.
Ma di servizio civile, volontari? Che
servizio civile o anche volontari diciamo pensionati o studenti? Per esempio bisogna dirlo perché da anni ne ha parlato diciamo, da anni fa un yakuza anche Tommaso Montanari insomma che è un docente direttore della Università per Stranieri di Siena, docente di storia dell'arte moderna e diciamo attivista politico insomma in cui si scagliava contro il FAI, ad esempio il FAI che è la più grande diciamo associazione ente che si occupa diciamo di gestire beni culturali diciamo non statali diciamo privata, perché è un privato anche se è un'associazione no profit.
Vabbè, sempre.
La maggior parte dei suoi siti viene aperta e gestita da volontari.
Ci senza sono stati,
anche
nessuna preparazione.
Anche ha fatto delle battaglie, Montanari, articolo 9, insomma hanno anche loro scritto tantissimo, ma anche a Roma abbiamo un esempio. È un po' fighetto, no, ma non solo il Quinale, cioè questa che si chiama Open House. che nasceva 6-7 anni fa come un'associazione che a maggio apriva gli studi o le case di studi di architettura o le case private disegnate dai grandi architetti a pubblico, e permetteva di conoscere un aspetto sempre della produzione contemporanea, no, dell'architettura contemporanea. Poi si è allargato fino a includere qualunque cosa, anche diciamo, cioè, quindi diventa una giornata dove di fruizione dei beni culturali gratuita, ma dove chi fa la mediazione, ecco, la guida nei luoghi è volontario
privato. Perché neanche privato. Volontario di servizio civile, che sarebbe quasi statale, volontario privato.
Open House fa una, come dire, una call, una chiamata, e ci si scrive e si fa, poi insomma, chiaramente sono gratuite, però è gratuito anche che il lavoro. Servizio prestato da queste persone, quindi, ma ripeto, finché è rimasta legata a degli spazi che erano privati e non fruibili, no? Che ne so, ad esempio la casa progettata dall'architetto da Renzo Piano, sto dicendo insomma cose, insomma, non un esempio, oggi si è estesa anche a tutti i musei pubblici, quindi si fanno le visite a Palazzo Corsini, a Palazzo Barberini, diciamo, chiunque si può offrire, ed è una giornata gratuita con dei lavoratori gratuiti, volontari. Ne abbiamo tantissimi di esempi.
Un giorno affronteremo il problema del volontariato in Italia.
Finire, voglio dire portare l'attenzione che un anno e mezzo fa comunque è nata un'associazione italiana di educatori museali, AIEM, che insomma è nata durante la pandemia, che si prefissa di lavorare per il riconoscimento e della figura dell'educatore museale e per cercare di una giustizia sociale, insomma, anche per l'educatore museale, anche perché ci può essere anche l'educatore museale che decide di lavorare come privato, comunque a stabilire, come dire, un compenso minimo, un compenso giusto anche nel caso di committenza privata.
E diciamo, le rivendicazioni comunque generale mi sembra di capire siano sempre queste, insomma, di assunzione dirette da parte del ministero o comunque da parte degli enti locali, immagino il comune e via dicendo, perché insomma, questo è un po' per tutto quello che riguarda le esternalizzazioni, sono una giungla ingestibile ormai, questo è un problema serissimo secondo me in questo mondo, insomma, in questo lavoro, in questo paese, sul mondo del lavoro, in cui evidentemente da grossi contratti collettivi che più o meno tutelavano che si erano duramente conquistati si è trasmesso il fatto che il capitalismo l'ha trasmesso, che quanto fosse bello insomma lavorare per sé o lavorare, poi uno può sempre decidere perché non è che è obbligatorio per forza avere contratti essere dipendente pubblico, però deve essere una scelta, non un obbligo, e soprattutto questa infinita esternalizzazione senza nessun tipologia di controllo di società, di appalto, subappalto e via dicendo, evidentemente poi essendo sempre più a ribasso, chi ci rimette sono sempre le garanzie dei lavoratori e delle lavoratrici, e arriviamo insomma appunto a dipendenti che hanno contratti a tempo indeterminato nei musei, cioè voglio dire più importanti di Roma, che lavorano a cottimo, cioè che io trovo una cosa allucinante, perché è proprio incastrare delle persone a non avere prospettive di vita, a vivere anche una frustrazione continua, a essere sempre ricattabili, cioè c'è tanto là dentro, se per non parlare anche della questione della professionalità e della voglia di formazione, se uno volesse crescere all'interno è praticamente, penso, quasi impossibile, quindi volevamo un po' fare questa trasmissione come primo appuntamento di riflessione, no? Sulle varie figure professionali, è sicuramente solo un primo momento, avevamo già parlato delle guide, di tutta la questione delle guide che è un altro capitolo enorme. Ricordo, se qualcuno volesse intervenire, il telefono è 06 49 17 50. Io lascio ancora a voi la parola, insomma, per non so se delle conclusioni o quello che volete dire.
Beh, forse probabilmente mi piacerebbe che provassimo a inquadrare delle cose che potrebbero essere un po' una soluzione a tutto questo calderone che viviamo, nel senso che abbiamo capito che l'assunzione diretta da parte dei beni culturali è praticamente impossibile. Quello che vorremmo trovare è come queste gare d'appalto in qualche modo siano meno devastanti sulla situazione lavorativa, perché quello che dicevamo, il problema è che se una gara d'appalto è fatta a ribasso, significa che magari parte la gara d'appalto con 5% di ribasso, ma quel ribasso costituirà la base per la gara d'appalto successiva, quindi di volta in volta il lavoratore sta perdendo sempre un sacco di soldi. Quindi magari quello che almeno vorremmo è che fosse una situazione dove ci dovrebbe essere un contratto economico garantito e che di volta in volta, di gara in gara, non perdesse almeno quella base che dovrebbe rimanere tale. A me questo mi viene in mente, non so che pensate voi.
Io credo che si dovrebbe andare verso una direzione, diciamo, della almeno per, diciamo, nei musei pubblici e più grandi, ma anche per i musei più piccoli, ad esempio, per anni si è parlato, diciamo, delle reti museali che dovevano funzionare solo, diciamo, per i musei più piccoli, locali, civici, no? Per esempio una rete museale, il Museo della Tuscia, che ne so, che esiste ancora, però era sempre per creare una rete che comportasse, diciamo, la visibilità e la comunicazione. Questa, diciamo, una rete dei musei più piccoli, soprattutto quelli civici, delle piccole realtà italiane, e questo è il problema dell'Italia. In Italia esistono tantissime, ma anche il Ministero dei Beni Culturali o Ministero della Cultura, come meglio si voglia dire ora, perché è Ministero della Cultura, ha dei piccolissimi musei che oggi vengono, diciamo, gestite dall'ennesima frazionamento del ministero, che sono, diciamo, le direzioni museali regionali. Però sono piccolissimi musei che spesso hanno pochissimi visitatori. Creare una rete di musei che mettono in condivisione le figure museali, anche perché non l'abbiamo detto, ma nell'ultima fase, diciamo, del Ministero Franceschini è stata proprio creata formulata una carta comune del sistema nazionale museale, diciamo, in cui si stabilivano dei criteri netti e precisi su cosa è museo e quali sono i ruoli all'interno del museo. Quindi direttore, curatore, conservatore, educatore museale, addetto alla sorveglianza, addetto all'accoglienza, comunicatore, eccetera eccetera. Chiaramente, se parliamo dei piccoli musei, non possono creare, diciamo, non possono, diciamo, permettersi di avere un organico così specializzato, però una rete di musei lo può essere. Io spero che si vada verso la direzione della internalizzazione dei servizi, chiaramente, perché se ne sta discutendo. Certo, al momento, se vogliamo essere, diciamo, vogliamo discutere sullo status quo attuale, ci dovrebbe essere una legge sugli appalti e sulle gare, non a ribasso, ma questo anche vale per tutto. In maggior ragione per beni culturali, addirittura la farei a rialzo. Però almeno è una tutela dei lavoratori che sia indipendente dal contratto. Cioè, non è che la clausola sociale può valere solo per i molti servizi. La clausola sociale deve essere, visto che se si vuole mantenere se non si vuole andare verso la direzione di internalizzazione e continuare con questa esternalizzazione che è assurda, però che almeno ci siano due garanzie, ovvero che i lavoratori siano garantiti in ogni caso e non perché hanno un tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro, perché solo il CCNL dei multiservizi garantisce la clausola sociale, e che le gare non siano a ribasso.
È prevista, secondo voi, o si può prevedere, insomma, anche una manifestazione nazionale su questo? Io penso che, diciamo, sicuramente, insomma, a Napoli si stanno vedendo, mi sembra che mai come in questo momento, anche di passaggio, un appuntamento forte di visibilità, visto che prevede un bacino di lavoratori e lavoratrici, insomma, abbastanza importante. Forse potrebbe essere come è stato fatto, insomma, immagino, sotto la pandemia per i lavoratori dello spettacolo, no? Nel senso che comunque alla fine si sono fatti sentire su questo aspetto, probabilmente anche sulla questione beni culturali. O a me la parola cultura mi sembra un po' troppo vaga, insomma, parliamo di beni culturali principalmente, perché non può essere tutto uguale. Comunque, anche sulla questione beni culturali, museali e via dicendo, è archeologi.
Beni culturali.
Forse
sì,
sarebbe
giusto. Io penso che si sta muovendo qualcosa. Io ovviamente posso parlare, insomma, per, diciamo, la mia categoria, insomma, gli archeologi, e al di là di certe realtà c'è qualcosa che si sta muovendo, come stiamo vedendo ad esempio oggi a Napoli. Io devo dire che questa associazione Mi Riconosci si sta muovendo e sta iniziando a mettere in evidenza tutte le contraddizioni che ci sono in questo settore, e è qualcosa che nel settore della cultura secondo me da un po' mancava, perché poi ognuno si coltiva il proprio orticello, certo. E questo è il problema: quando tu sei un libero professionista ti butti nella giungla del mercato e dici vabbè, io me la vedo per me, se riesco a strappare quella cifra bene, se non riesco devo prendere quello che mi offrono. Infatti poi succedono le cose come è successo a quel collega qualche mese fa, che ha denunciato una situazione lavorativa devastante, insomma 4-5 euro l'ora prendeva con una società di scavi archeologici. Lui ha fatto un'intervista, insomma è una cosa vista e rivista, insomma si è saputo, ha fatto un'intervista a un programma di Rai 3 e da quel momento è stato fatto fuori e non ha più potuto lavorare con quella società, che lo ha anche chiaramente credo l'abbia querelato. Insomma ci sono tutta una serie di problematiche
legali
e uno come fa a lavorare così, insomma con questa spada di Damocle che se fai qualcosa, se dici qualcosa, non solo sei praticamente uno schiavo, perché 5 euro l'ora, perché poi non ne abbiamo parlato, ma insomma in ambito archeologico si va da 60 euro lordi a giornata, 8 ore lavorative, 8-16 su un cantiere in mezzo alla strada, in mezzo alla campagna.
A partita IVA poi.
A partita IVA, esatto. Quindi i 60 lordi diventano 30 netti, in più ci devi mettere che un cantiere sta alla Borghesiana, quindi è benzina per arrivare alla Borghesiana, perché di certo alla Borghesiana non ci vai con i mezzi pubblici, e se ci vai ci metti una giornata, dico per dì.
Adesso c'è la metro C a Borghesiana,
ecco, perfetto, ho preso proprio l'esempio che non conosco, ho detto proprio scusate. E quindi cioè, ci sono delle difficoltà,
la cassa è molto meno servita.
Infatti sì, è chiaro. no vabbè, a parte questo, insomma chiaramente poi che cosa ti resta? Ti restano quei pochi spiccioli. Se poi tu lo dici, vieni fatto fuori. Questo è.
Va bene, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche le compagne e compagni a Napoli per questa prima trasmissione che facciamo sulla questione del mondo dei beni culturali, il mondo lavorativo nei beni culturali. Speriamo insomma che l'argomento possa aver suscitato anche la voglia di collettivizzare la problematica e scendere sempre in piazza, perché solo così si ottengono poi alla fin fine le cose. Vi ricordo il nostro recapito telefonico 06 49 17 50, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info se volete scriverci o parlarci dell'argomento. Io ringrazio le compagne e compagni che sono venute in studio e ci sentiamo fra poco.